Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Prima puntata.
Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: «Non fate malagrazie!» Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: «Non leccate i piatti, non fate sbrodeghezzi, non fate potacci!» Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni, che non poteva soffrire. Diceva: «Voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portare nei loghi!» E diceva: «Voi altri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôte in Inghilterra, vi manderebbero subito via!» Aveva dell'Inghilterra la più alta stima. Trovava che era nel mondo il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare a pranzo le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi giudizi e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui un sempio. «Ma è sembrato un bel sempio», diceva commentando qualche sua nuova conoscenza. Oltre ai sempi c'erano i negri. Un negro era per mio padre chi aveva modi goffi, impacciati e timidi, chi si vestiva in modo inappropriato, chi non sapeva andare in montagna e chi non sapeva le lingue straniere. Ogni atto o gesto nostro che stimava inappropriato veniva definito da lui una negrigura. «Non siate dei negri, non fate delle negrigure!» ci gridava continuamente. La gamma delle negrigure era grande. Chiamava una negrigura portare nelle gite in montagna scarpette da città, attaccar discorso in treno o per strada con un compagno di viaggio o con un passante, conversare dalla finestra con i vicini di casa, levarsi le scarpe in salotto e scaldarsi i piedi alla bocca del calorifero, lamentarsi nelle gite in montagna per sete, stanchezza o sbucciature ai piedi, portare nelle gite pietanze cotte e unte e tovaglioli per pulirsi le dita. Nelle gite in montagna era consentito portare soltanto una determinata sorta di cibi, e cioè fontina, marmellata, pere, uova sode. Ed era consentito bere solo il tè che preparava lui stesso sul fornello a spirito. Chinava sul fornello la sua lunga testa accigliata dai rossi capelli a spazzola e riparava la fiamma dal vento con le falde della sua giacca, una giacca di lana color ruggine, spelata e bruciacchiata alle tasche, sempre la stessa nelle villeggiature in montagna. Non era consentito nelle gite né cognac né zucchero a quadretti, essendo questa, lui diceva, roba da negri. E non era consentito fermarsi a far merenda negli chalet, essendo una negrigura. Una negrigura era anche ripararsi la testa dal sole con un fazzoletto o con un cappelluccio di paglia, o difendersi dalla pioggia con cappucci impermeabili, o annodarsi al collo sciarpette. Protezioni care a mia madre, che lei cercava al mattino, quando si partiva in gita, di insinuare nel sacco da montagna per noi e per sé, e che mio padre, al trovarsele tra le mani, buttava via incollerito. Nelle gite, noi con le nostre scarpe chiodate, grosse, dure e pesanti come il piombo, calzettoni di lana e passamontagna, occhiali da ghiacciaio sulla fronte col sole che batteva a picco sulla nostra testa in sudore, guardavamo con invidia i negri che andavano su leggeri in scarpette da tennis o sedevano a mangiare la panna ai tavolini degli chalet. Mia madre il far gite in montagna lo chiamava il divertimento che dà il diavolo ai suoi figli, e lei tentava sempre di restare a casa, soprattutto quando si trattava di mangiar fuori, perché amava, dopo mangiato, leggere il giornale e dormire al chiuso sul divano. Passavamo sempre l'estate in montagna. Prendevamo una casa in affitto per 3 mesi, da luglio a settembre. Di solito erano case lontane dall'abitato e mio padre e i miei fratelli andavano ogni giorno col sacco da montagna sulle spalle a fare la spesa in paese. Non c'era sorta di divertimenti o distrazioni. Passavamo la sera in casa, attorno alla tavola, noi fratelli e mia madre. Quanto a mio padre, se ne stava a leggere nella parte opposta della casa, e di tanto in tanto si affacciava alla stanza dove eravamo raccolti a chiacchierare e a giocare. S'affacciava sospettoso, accigliato, e si lamentava con mia madre della nostra serva Natalina, che gli aveva messo in disordine certi libri. «La tua cara Natalina», diceva, «una demente», diceva, incurante del fatto che la Natalina in cucina potesse udirlo. D'altronde alla frase «quella demente della Natalina», la Natalina c'era abituata e non se ne offendeva affatto. A volte, la sera in montagna, mio padre si preparava per gite o ascensioni. Inginocchiato a terra, ungeva le scarpe sue dei miei fratelli con del grasso di balena. Pensava che solo lui sapeva ungere le scarpe con quel grasso. Poi si sentiva per tutta la casa un gran rumore di ferraglia. Era lui che cercava i ramponi, i chiodi, le piccozze. «Dove avete cacciato la mia piccozza?» tuonava. «Lidia, Lidia, dove avete cacciato la mia piccozza?» Partiva per le ascensioni alle 4 del mattino, a volte solo, a volte con guide di cui era amico, a volte con i miei fratelli. E il giorno dopo le ascensioni era, per la stanchezza, intrattabile. Col viso rosso e gonfio per il riverbero del sole sui ghiacciai, le labbra screpolate e sanguinanti, il naso spalmato di una pomata gialla che sembrava burro, le sopracciglia aggrottate sulla fronte solcata e tempestosa, mio padre stava a leggere il giornale senza pronunciare verbo. E bastava un non nulla a farlo esplodere in una collera spaventosa. Al ritorno dalle ascensioni con i miei fratelli, mio padre diceva che i miei fratelli erano dei salami e dei negri e che nessuno dei suoi figli aveva ereditato da lui la passione della montagna, escluso Gino, il maggiore di noi, che era un grande alpinista e che insieme a un amico faceva punte difficilissime. Di Gino e di quell'amico mio padre parlava con una mescolanza di orgoglio e di invidia e diceva che lui ormai non aveva più tanto fiato perché andava invecchiando. Questo mio fratello Gino era del resto il suo prediletto e lo soddisfaceva in ogni cosa. Si interessava di storia naturale, faceva collezioni di insetti e di cristalli e di altri minerali ed era molto studioso. Gino si iscrisse poi in ingegneria e quando tornava a casa dopo un esame e diceva che aveva preso un 30, mio padre diceva: «Com'è che hai preso 30? Com'è che non hai preso 30 e lode?» E se aveva preso 30 e lode, mio padre diceva: «Oh, ma era un esame facile!» In montagna, quando non andava a fare ascensioni o gite che duravano fino alla sera, mio padre andava però tutti i giorni a camminare. Partiva al mattino presto, vestito nel modo identico di quando partiva per le ascensioni, ma senza corda, ramponi o piccozza. Se ne andava spesso da solo, perché noi e mia madre eravamo a suo dire dei poltroni e dei salami e dei negri. E se ne andava con le mani dietro la schiena, col passo pesante delle sue scarpe chiodate e con la pipa fra i denti. Qualche volta obbligava mia madre a seguirlo. «Lidia, Lidia!» tuonava al mattino. «Andiamo a camminare, se no ti impigrisci a star sempre sui prati!» Mia madre, allora, docile, lo seguiva. Di qualche passo più indietro, col suo bastoncello, il golf legato sui fianchi e scrollando i ricciuti capelli grigi che portava tagliati cortissimi, benché mio padre ce l'avesse molto con la moda dei capelli corti, tanto che le aveva fatto, il giorno che se li era tagliati, una sfuriata da far venir giù la casa. «Ti sei di nuovo tagliata i capelli? Che asina che sei!» diceva mio padre ogni volta che lei tornava a casa dal parrucchiere. Asino voleva dire, nel linguaggio di mio padre, non un ignorante, ma uno che faceva villanie o sgarbi. Noi, suoi figli, eravamo degli asini quando parlavamo poco o rispondevamo male. «Ti sarai fatta metter su dalla Francis?» diceva mio padre a mia madre, vedendo che s'era ancora tagliata i capelli. Difatti questa Francis, amica di mia madre, era da mio padre molto amata e stimata, fra l'altro essendo la moglie di un suo amico d'infanzia e compagno di studi, ma aveva agli occhi di mio padre il solo torto d'aver iniziato mia madre alla moda dei capelli corti. La Francis andava spesso a Parigi, avendo là dei parenti, ed era tornata da Parigi un inverno dicendo: «A Parigi si usano i capelli corti, a Parigi la moda è sportiva». «A Parigi la moda è sportiva», avevano ripetuto mia sorella e mia madre per tutto l'inverno, rifacendo un po' il verso alla Francis che parlava con l'R. Si erano accorciate tutti i vestiti e mia madre s'era tagliata i capelli. Mia sorella no. perché li aveva lunghi fino in fondo alla schiena, biondi e bellissimi, e perché aveva troppa paura di mio padre. Di solito in quelle villeggiature in montagna ci veniva mia nonna, la madre di mio padre. Non abitava con noi, ma in un albergo in paese. Andavamo a trovarla ed era là, seduta sul piazzaletto dell'albergo sotto l'ombrellone. Era piccola, con minuscoli piedi calzati di stivaletti neri e piccolissimi bottoncini. Era fiera di quei piccoli piedi che spuntavano sotto la gonna ed era fiera della sua testa di capelli candidi, crespi, pettinati in un alto casco rigonfio. Mio padre la portava ogni giorno un po' a camminare. Andavano sulle strade maestre perché lei era vecchia e non poteva praticare i sentieri, soprattutto con quegli stivaletti a piccoli tacchi. Andavano, lui avanti con i suoi passi lunghi, mani alla schiena e pipa in bocca, lei dietro con la sua veste frusciante, con i passetti dei suoi tacchettini. Lei non voleva mai andare sulla strada dove era stata il giorno prima, voleva sempre strade nuove. «Questa è la strada di ieri», si lamentava. E mio padre le diceva distratto, senza voltarsi, «No, è un'altra!» Ma lei seguitava a ripetere, «È la strada di ieri? È la strada di ieri!» «Ho una tosse che mi strozzo», diceva dopo un poco a mio padre, che sempre tirava avanti e non si voltava. «Ho una tosse che mi strozzo!» ripeteva portandosi le mani alla gola. Usava sempre a ripetere le stesse cose due o tre volte. Diceva, «Quell'infame Fantecchi che m'ha fatto fare il vestito marron. Volevo farlo blu, volevo farlo blu!» E batteva l'ombrello sul selciato con rabbia. Mio padre le diceva di guardare il tramonto sulle montagne, ma lei seguitava a battere a terra irosamente la punta dell'ombrello, presa da un attacco di collera contro la Fantecchi, sua sarta. Lei del resto veniva in montagna soltanto per stare con noi, dato che abitava a Firenze durante l'anno e noi a Torino. E così ci si vedeva soltanto l'estate. Ma non poteva soffrire la montagna e il suo sogno sarebbe stato villeggiare a Fiuggi o a Salso Maggiore, luoghi dove aveva trascorso le estati della sua giovinezza. Era stata in passato mia nonna molto ricca e si era impoverita con la guerra mondiale, perché siccome non credeva che vincesse l'Italia e nutriva una cieca fiducia in Francesco Giuseppe, aveva voluto conservare certi titoli che possedeva in Austria e così aveva perso molti denari. Mio padre, il redentista, aveva inutilmente cercato di convincerla a vendere. Mia nonna usava dire «la mia disgrazia», alludendo a quella perdita di denaro, e se ne disperava la mattina, passeggiando su e giù per la stanza e torcendosi le dita. Ma non era poi così povera. Aveva a Firenze una bella casa, con mobili indiani e cinesi e tappeti turchi, perché suo nonno, il nonno parente, era stato un collezionista di oggetti preziosi. Alle pareti c'erano i ritratti dei suoi vari antenati, il nonno parente e la Vandea, che era una zia che chiamavamo così perché era reazionaria e teneva un salotto di codini e di reazionari. E molte mie zie e cugine, che si chiamavano tutte o Margherita o Regina, nome in uso nelle famiglie ebree di una volta. Non c'era però fra i ritratti quello del padre di mia nonna e di lui non si doveva parlare. Perché, rimasto vedovo ed essendosi litigato un giorno con le sue due figlie già adulte, aveva dichiarato che per dispetto a loro si sarebbe sposato con la prima donna che incontrava per la strada. E così aveva fatto. O almeno così si raccontava in famiglia che avesse fatto. Se poi fosse stata proprio la prima donna che aveva incontrato sul portone uscendo di casa, non so. Comunque aveva avuto con questa nuova moglie ancora una figlia, che mia nonna non volle mai conoscere e che chiamava con disgusto la bimba del babbo. Questa bimba del babbo, matura e distinta signora ormai sulla cinquantina, ci accadeva di incontrarla a volte nelle villeggiature e mio padre allora diceva a mia madre «Hai visto? Hai visto? Era la bimba del babbo!» «Voi fate bordello di tutto! In questa casa si fa bordello di tutto!» diceva sempre mia nonna, intendendo dire che per noi non c'era niente di sacro, frase rimasta famosa in famiglia e che usavamo ripetere ogni volta che ci veniva da ridere su morti o su funerali. Aveva mia nonna un profondo schifo degli animali e dava in smanie quando ci vedeva giocare con un gatto, dicendo che avremmo preso e contagiato a lei malattie. «Quell'infame bestiaccia!» diceva pestando i piedi per terra e battendo la punta dell'ombrello. Aveva schifo di tutto e una gran paura delle malattie. Era però sanissima, tanto che è morta a più di 80 anni senza aver mai avuto bisogno né di un medico né di un dentista. Temeva sempre che qualcuno di noi, per dispetto, la battezzasse. Perché uno dei miei fratelli, una volta, scherzando, aveva fatto il gesto di battezzarla. Recitava ogni giorno le sue preghiere in ebraico, senza capirci niente perché non sapeva l'ebraico. Provava, per quelli che non erano ebrei come lei, un ribrezzo come per i gatti. Era esclusa da questo ribrezzo soltanto mia madre, l'unica persona non ebrea alla quale in vita sua si fosse affezionata. E anche mia madre le voleva bene e diceva che era, nel suo egoismo, innocente e ingenua come un bambino lattante. Mia nonna era da giovane, a suo dire, bellissima, la seconda bella ragazza di Pisa. La prima era una certa Virginia del Vecchio, sua amica. Venne a Pisa un certo signor Segre e chiese di conoscere la più bella ragazza di Pisa per chiederle in matrimonio. Virginia non accettò di sposarlo. Gli presentarono allora mia nonna, ma anche mia nonna lo rifiutò, dicendo che lei non prendeva gli avanzi di Virginia. Si sposò poi con mio nonno, il nonno Michele, uomo che doveva essere quanto mai dolce e mite. Rimase vedova in giovane età e una volta le domandammo perché non aveva ripreso marito. Rispose, con una risata stridula e con una brutalità che mai ci saremmo aspettate in quella vecchia querula e lamentosa che era, «Cucù, per farmi mangiare tutto il mio?» Si lamentavano a volte i miei fratelli e mia madre perché s'annoiavano in quelle villeggiature in montagna e in quelle case isolate dove non avevano svaghi né compagnia. Io, essendo la più piccola, mi divertivo con poco e la noia della villeggiatura non la sentivo ancora in quegli anni. «Voi altri», diceva mio padre, «vi annoiate perché non avete vita interiore». Un anno eravamo particolarmente senza soldi e sembrava che dovessimo restare in città l'estate. Fu poi fissata all'ultimo momento una casa che costava poco in una frazione di un paese che si chiamava Saint-Jacques d'Ayas. Una casa senza luce elettrica e coi lumi a petrolio. Doveva essere molto piccola e scomoda perché mia madre tutta l'estate non fece che dire «vacca d'una casa, malignazzo d'un Saint-Jacques d'Ayas». La nostra risorsa furono certi libri, 8 o 10 volumi rilegati in pelle, fascicoli rilegati di non so che settimanale, con charade, rebus e romanzi terrorizzanti. Li aveva prestati a mio fratello Alberto un suo amico, un certo Frinco. Ci nutrimmo dei libri di Frinco per tutta l'estate. Poi mia madre fece amicizia con una signora che abitava nella casa accanto. Attaccarono discorso mentre non c'era mio padre. Lui diceva che era da negri discorrere coi vicini di casa. Ma siccome poi si scoperse che questa signora, la signora Ghiran, stava a Torino nella stessa casa della Francis e la conosceva di vista, fu possibile presentarla a mio padre, il quale diventò con lei molto gentile. Difatti mio padre era sempre diffidente e sospettoso nei riguardi degli estranei, temendo che si trattasse di gente equivoca, ma appena scopriva con loro una vaga conoscenza in comune, si sentiva subito rassicurato. Mia madre non faceva che parlare della signora Ghiran e mangiavamo a tavola pietanze che la signora Ghiran ci aveva insegnato. «Nuovo astro che sorge!» diceva mio padre ogni volta che si nominava la signora Ghiran. «Nuovo astro che sorge» o soltanto «nuovo astro» era sempre l'ironico suo saluto ad ogni nostra nuova infatuazione. «Non so come avremmo fatto senza i libri di Frinco e senza la signora Ghiran», diceva mia madre al termine di quell'estate. Il nostro ritorno in città quell'anno fu segnato da questo episodio. Dopo un paio d'ore di corriera, raggiunta la stazione ferroviaria, salimmo in treno e prendemmo posto. D'un tratto ci accorgemmo che tutti i nostri bagagli erano rimasti a terra. Il capotreno, alzando la bandiera, gridò «Partenza!
«Partenza un corno!» fece allora mio padre, con un urlo che echeggiò per tutto il vagone. E il treno non si mosse finché l'ultimo nostro baule non fu caricato. In città dovemmo separarci con strazio dai libri di Frinco, perché Frinco li rivoleva indietro. E quanto alla signora Ghiran, non la vedemmo mai più. «Bisogna invitare la signora Ghiran, è uno sgarbo», diceva a volte mio padre. Ma mia madre era quanto mai mutevole nelle sue simpatie e instabile nelle sue relazioni, e le persone o le vedeva tutti i giorni o non voleva vederle mai. Era incapace di coltivare conoscenze per puro spirito di urbanità. Aveva sempre una paura matta di stufarsi e aveva paura che la gente venisse a farle visita quando lei voleva andare a spasso. Mia madre vedeva le sue amiche, sempre le stesse. A parte la Francis e alcune altre che erano mogli di amici di mio padre, mia madre le sue amiche se le sceglieva giovani, un bel po' più giovani di lei. Giovani signore sposate da poco e povere. A loro poteva dare consigli e suggerire delle sartine. Le facevano orrore le vecchie, come lei diceva, alludendo a gente che aveva pressappoco la sua età. Le facevano orrore i ricevimenti. Se una delle sue anziane conoscenze le mandava a dire che sarebbe venuta a farle visita, era presa dal panico. «Allora oggi non potrò andare a spasso», diceva disperata. Quelle amiche giovani, invece, poteva tirarsele dietro a spasso o al cinematografo. Erano maneggevoli e disponibili e pronte a mantenere con lei un rapporto senza cerimonie. E se avevano bambini piccoli, meglio, perché lei amava molto i bambini. Accadeva a volte che il pomeriggio queste amiche venissero a trovarla tutte insieme. Le amiche di mia madre si chiamavano, nel linguaggio di mio padre, le babe. Quando si avvicinava l'ora di cena, dal suo studio mio padre urlava a gran voce: «Lidia! Lidia! Sono andate via tutte quelle babe!» Allora si vedeva l'ultima baba, sgomenta, scivolare nel corridoio e sgusciare via dalla porta. Quelle giovani amiche di mia madre avevano tutte di mio padre una gran paura. A cena mio padre diceva a mia madre: «Non ti sei stufata di babare? Non ti sei stufata di ciaciare?»
Allora finisce qui questa prima puntata di questo nuovo ciclo di Ad Alta Voce, in cui Anna Buonaiuto legge Lessico Familiare. Natalia Ginsburg, questa appunto era la prima puntata di un nuovo ciclo di Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Luigi Iavarone. Sono tutte scaricabili in podcast le proposte di Ad Alta Voce andando su questo sito adaltavoce.rai.it.